File 7, pagina 30. Tornando al 1895, il cittadino italiano si pentì. Un paio di brani tratti da giornali liberali ci aiutano a ribadire la buona prova che Elio Morpurgo diede di sé, rivestendo la carica di sindaco. Il giornale di Udine scrisse: è dunque con un vivo senso di compiacimento che noi ne salutiamo la elezione a deputato di Civitale, certi che gli interessi del paese non potevano trovare un rappresentante più degno, e con lo stesso vivo compiacimento che noi ci congratuliamo e con gli elettori di Cividale per il loro voto e con l'onorevole Morpurgo per il meritato onore che indirettamente è reso così anche alla città nostra, che lo designò prima elevandolo alla carica di primo magistrato della città. Nota: questo genere di catechesi, che indicava nella calamità naturale, economiche, belliche o d'altro tipo, altrettante punizioni divine rivolte al mondo che aveva osato aggredire la Chiesa, era molto frequente sia in generale sia sul cittadino italiano udinese. Ne ho fornite numerose esemplificazioni in due saggi pubblicati su Metodi e Ricerche. Fine della nota. Il Friuli, dal canto suo, rilevò che quello di Elio fu uno dei sindacati più lunghi, ma anche dei più burrascosi, poiché vi si ebbero varie crisi, le quali però sempre portarono alla riconferma del sindaco con votazioni quasi unanimi, ed Elio seppe costantemente adempiere alle sue funzioni col plauso di tutti, sia dei colleghi sia della cittadinanza, la quale era dolente di vedersi privata dell'opera utile ed assidua di questo ottimo e benemerito cittadino. Questa volta, come accennato nella parte iniziale del capitolo, il cittadino italiano si trovò in sintonia con le testate avversarie. Scrisse infatti: «Il cavalier ufficiale Elio Morpurgo ha presentato le dimissioni di sindaco di Udine, essendo tale carica divenuta incompatibile dopo la sua elezione a deputato del collegio di Cividale. Per l'intelligente, sempre pronta e non mai partigiana opera sua, tutta la cittadinanza gli deve riconoscenza. Godiamo di unirci ai pubblici e generali elogi che ben si merita il cessante sindaco». Nota: sullo scorcio finale dell'Ottocento, gli intransigenti cattolici s'erano vie più irrigiditi nelle loro posizioni, sintetizzate dalla classica tesi del paese legale, nato contro la Chiesa, formalmente legittimo ma considerato l'antitesi della giustizia umana e divina, e di quello reale, ossia dei veri cattolici e in genere di chi veniva considerato rispettoso dei diritti di Dio e della Chiesa. L'intento clericale era dunque quello di fare nuovamente coincidere il primo con il secondo. Fine della nota. Ho anticipato che il Tessitori nel 1964 inserì nella prima edizione del suo fondamentale testo una nota, rimasta immutata nella seconda edizione, nella quale così commentava il cambiamento di tono e di sostanza del cittadino. Per queste parole, Domine Dio avrà perdonato di certo gli scrittori del cittadino. Tuttavia l'episodio andava ricordato nella speranza possa servire di monito a quanti si servono della penna sconsideratamente. Nota: si veda in particolare nel Duomo di Udine, in Giornale di Udine, 6 giugno 1890, pagina 3, ove si scriveva: «Nel Duomo di Udine oggi si commemora, uno dei patriarchi principi temporali della patria del Friuli, il beato Bertrando, il quale si trovò in lotta coi feudatari del suo tempo ed ebbe a soccombere in questa lotta. Anche il Friuli dovette provare per secoli i danni del temporale, che terminarono con la sua soppressione e con l'annessione di esso a Venezia. Il Friuli anticipò per sé e per i suoi patriarchi di secoli il beneficio che si diede a Roma, l'Italia. Curiosamente fu proprio un 6 giugno 1420 che gli Udinesi dovettero porre il loro comune sotto la signoria di Venezia, sborsando 30.000 ducati per evitare il saccheggio. Fine della nota. Ora, come nessuno è in grado di dire che cosa Domine Dio possa aver fatto, così non è dato agli uomini far breccia nella mente e nelle coscienze altrui, ma ciò che lo storico si prefigge è cercare di ricreare, per quanto possibile, la trama degli eventi trascorsi, di ritrovare almeno alcuni nessi e al caso di coglierne le aporie, nello sforzo di dare ai fatti uno spessore plausibile e significativo. Avvicinandomi alla conclusione, allora propongo alcuni spunti che nel corso degli anni ho peraltro cercato di approfondire. Una prima cosa da dire è che a Udine l'arcivescovo Giovanni Maria Berengo nel 1895 era ormai sostanzialmente fuori gioco da tempo, in quanto gravemente malato. Chi ne faceva le funzioni era Monsignor Antivari, di indole molto diversa, aperta, disponibile, fautore, come ha correttamente osservato Baldo Colavizza, di una nuova coscienza sociale e culturale tra il clero e il laicato alla base, in sintonia con coloro che esperivano i difficili tentativi di progressiva apertura, al punto che proprio per questo lo stesso Berengo nel 1892, richiesto di un parere da Roma, aveva descritto l'Antivari come un prelato non idoneo per essere tenuto in considerazione nella provvista di qualche sede vescovile del Veneto. Si è già visto che la patria del Friuli e con essa tutto il mondo liberale, ciò è largamente attestato sulla stampa, si augurava che fosse proprio l'Antivari il successore del Berengo. La qualcosa poi non avvenne, provocando una cocente delusione in gran parte degli udinesi e anche fra sacerdoti e seminaristi. È probabile dunque che l'influsso equo e conciliante dell'Antivari in quel periodo in cui faceva le veci dell'arcivescovo infermo possa essersi fatto sentire nella riabilitazione di Elio nel maggio 1895. Ma soprattutto quello fu un anno fondamentale nel contesto di un diffuso risveglio clericale locale per ciò che riguarda le prime più e meno esplicite avvisaglie di intese clerico-moderate, anch'esse chiaramente attestate, nell'ambito delle quali il Morpurgo iniziava a distinguersi. Clerico-moderatismo e questione ebraica. Le strategie in Italia stavano dunque cambiando, e anche la curia udinese, sia per ricostituire quella consistenza economica che lo Stato aveva sensibilmente eroso, sia al pari degli ambiti liberali conservatori, per fronteggiare la montante marea socialista. Si stava orientando verso un avvicinamento a forze politiche ed economiche dell'ambiente moderato, mentre i cattolici in genere tentavano, con crescente convinzione, la faticosa conquista delle amministrazioni comunali nell'ambito di un progetto che richiedeva adeguati tipi di più o meno esplicitati accordi. Nota. L'alleanza tattica fra liberali, moderati e cattolici, che prese corpo dopo i drammatici esiti dei moti popolari del 1898, anno che segnò radicalmente la storia politica italiana, costringendo i liberali a rinunciare ad alcune caratteristiche della loro ideologia e ad allearsi con i cattolici in funzione antisocialista, oltre che cercare di dividere i socialisti in riformisti, disponibili a collaborare con il governo, e in massimalisti rivoluzionari, cominciò già a delinearsi, ad esempio, nelle elezioni amministrative di Milano nel 1895, che videro la vittoria su misura della lista, frutto del contratto voluto dall'arcivescovo ambrosiano Andrea Carlo Ferrari, stipulato fra cattolici e moderati in funzione antisocialista, ma risultati analoghi si verificavano in tutta Italia, spingendo i nemici della Chiesa e degli accordi clerico-moderati a parlare di una rinascita clericale. Fine della nota. Detto questo, non si possono certo escludere, almeno da parte di qualcuno, resipienze e cambiamenti di atteggiamento interiore, ma non si può tantomeno eludere la presenza di uno scenario in parte diverso rispetto a quello di qualche anno prima, il che suggeriva in determinati casi correzioni di rotta. Per inciso, ma è un inciso importante, la sostanza dei discorsi di parte clericale nei confronti degli ebrei e dell'ebraismo nel suo complesso non migliorò affatto. Mi limito in proposito a pochissimi ma efficaci esempi fra i tanti, scegliendo per primo e non a caso quello che riguarda un altro sindaco ebreo udinese. Infatti, dall'11 settembre 1898 a Codroipo, in seguito alle dimissioni del precedente capo dell'amministrazione comunale e fino al rinnovo dell'amministrazione stessa, con la relativa elezione del nuovo primo cittadino, Daniele Moro, 6 agosto 1899, fu eletto un industriale e uomo politico notoriamente avversato dai clericali, il cavalier Ugo Luzzatto, fra l'altro parente e ottimo amico di Elio Morpurgo. Nell'occasione, in un ambiente paesano caratterizzato da duri scontri politici, come attestano i frequenti ed animosi scambi sulla stampa, il cittadino italiano diede spazio a una corrispondenza di questo tenore. Oggi è stata tenuta la seduta del nuovo consiglio comunale e l'ambiente si è subito mostrato saturo di quell'aria liberale che tutto vuol pervadere ormai in questo nostro paese. Abbiamo per primo e doveroso regalo la nomina del sindaco nella persona del signor Ugo Luzzatto, nome cristianissimo, come vedete, dal quale possiamo riprometterci le migliori guarentigie per quanto la coscienza dei cattolici tien caro e sacro. È indubbiamente un primo saggio di quella indipendenza e libertà che ci sta per arrivare con la Fiumana liberale, la quale è ancora chiaramente affermata nella richiesta del dottor Zanelli, al quale urta maledettamente i nervi la nostra banda musicale cattolica, non ancora abbastanza malmenata. Secondo questo campione del progresso moderno, è indispensabile per la quiete degli animi codroipesi che questa banda non si presenti in pubblico, come si è pur affermata la serietà del nuovo consesso con un programma per il 20 settembre che dà sfogo a pettegolezzi politici invece di badare all'amministrazione. I cattolici di Codroipo sono avvisati o alle catacombe o alle belve. Nell'edizione successiva, in un altro servizio da Codroipo, il Foglio Cattolico Udinese rincarò la dose affermando: radunatisi i patres patrie nella sala municipale e lessero a sindaco il cavalier Ugo Luzzatto di Goricizza, nipote del nostro onorevole di Montecitorio, con tutto il rispetto e la deferenza che professiamo all'onestà e al galantomismo del cavaliere, non possiamo trovar lodevole ad occhi chiusi la sua elezione, siccome quella che ci fa palesi gli intendimenti e le mire del partito che lo ha eletto. Il Luzzatto è ebreo e ciò solo basta perché non sia certo il più indicato a rappresentare una popolazione cristiana e cattolica. Noi siamo certi che il Luzzatto, davvero gentiluomo, arriverà con la sua squisita cortesia a superare quelle angolosità di posizione che la fiducia dei suoi ammiratori gli hanno creato, ma ciò non toglie che la sua nomina a sindaco sia perlomeno un anacronismo. Ci perdoni la sincerità al signor Luzzatto, egli è troppo giusto per non vedere che noi non abbiamo torto. Sarà però migliore, speriamo, la nostra lealtà verso di lui che non quella di certi suoi ammiratori di oggi, che poco tempo fa lo aggredivano pubblicamente sulla patria del Friuli, facendogli sapere che Codroipo non era pane per i suoi denti. È vero questo, signor Veritas? Nota: Abemus Pontificem in Il Cittadino Italiano, 13-14 settembre 1898. Il riferimento polemico all'onorevole di Montecitorio intendeva colpire un altro nemico storico dei clericali friulani, ossia Riccardo Luzzatto, zio di Ugo. Veritas era la firma di un polemico corrispondente della Patria del Friuli. Una mia intera monografia che ho già citato, Il serpente biblico, l'onorevole Riccardo Luzzatto in Friuli, ruota attorno alla figura di Riccardo Luzzatto, ma traccia altresì percorsi biografici di vari suoi familiari, fra cui l'Ugo in questione. Attualmente sto lavorando a un'opera di ampio respiro sui Luzzatto friulani. Fine della nota. A prescindere dalle specifiche contingenti controversie incrociate fra fazioni politiche, ci troviamo di fronte a uno dei tanti casi in cui veniva ribadita la convinzione che un rappresentante ebreo di una popolazione cristiana costituisse un fatto assurdo, un anacronismo, in base al quale si chiedeva a Luzzatto di apprezzare la schiettezza con cui gli si comunicava che il solo fatto di essere ebreo doveva bastargli per convincersi da sé medesimo di come il suo piccolo pontificato codroipese, per parafrasare il sarcastico titolo dell'articolo cattolico Abemus Pontificem, non avesse né senso né sbocchi. Si persisteva di là dai tentativi di agganci in parte riusciti. La considerazione profondamente negativa del mondo liberale nel suo complesso, lo stesso si deve dire dunque per il giudizio sugli ebrei in quanto tali e sulla loro concreta pericolosità. D'altronde, nello stesso periodo in cui aveva fatto i complimenti ad Elio Morpurgo per il suo buon operato da sindaco, il cittadino non si era frenato dallo scrivere. Si va avanti guadagnando terreno giorno per giorno, talché non appare lontano il tempo in cui da soli sapremo tener testa dappertutto all'avversario anticlericale, massone e giudeo. Le alleanze o i contratti coi moderati sono necessità locali del momento, ma necessità transitorie, poiché il partito moderato è il primo destinato a sparire dalla faccia della terra. Tra i moderati, coloro che già ripudiarono l'anticlericalismo militante sono legione. Chi ci vuole si accosti a noi, prenda la via nostra o almeno una via alla nostra parallela, ma noi non piegheremo né a destra né a sinistra, perché la nostra forza consiste precisamente nell'inflessibilità del cammino che percorriamo. L'avversario anticlericale rimaneva dunque per eccellenza il massone e giudeo. Le eventuali alleanze elettorali erano provvisorie, strategiche, apertamente opportunistiche, e quei moderati, non pochi, che volevano beneficare dell'appoggio cattolico, dovevano porsi essi in sintonia con la via indicata dai clericali, non viceversa. Ancora nel 1909, poi, l'influente avvocato cattolico Giuseppe Brosadola lanciò un allarme sul crociato, successore del cittadino italiano, affermando che il comitato diocesano non poteva fare a meno di preoccuparsi del pericolo che 3 collegi su 6 dell'arcidiocesi fossero caduti in mano agli ebrei. Come annotato dal Tessitori, quel richiamo al pericolo ebraico si rivelava in realtà contraddittorio e incoerente, ben sapendosi che a Cividale si era lasciato che i cattolici votassero per l'ebreo Elio Morpurgo, a Palmanova si dividessero tra l'Herschel e il Solimbergo, ambedue di origine semita, e a San Daniele si era abbandonato il campo all'ebreo Luzzatto, pur avendo già in pugno la vittoria. Una volta di più, dunque, troviamo conferma di quanto scritto a suo tempo da Andrew M. Canepa, ossia che gli accordi politici clerico-moderati non impedivano, sempre automaticamente, l'impiego di argomenti antisemiti da parte dei cattolici e dei loro alleati. Nel contesto di un ben assestato impianto secolare, da una parte e dall'altra, di un coacervo politico, dalle demarcazioni fluide, mobili, adattabili, volta per volta e caso per caso, un magma del quale le vicende del sindaco ebreo di Udine, che abbiamo per qualche aspetto ripercorso, costituirono prodromi e segnali ben visibili. Occorre dire altresì che proprio il sopracitato Brosadola concorse in modo determinante, dopo lo scioglimento dell'opera dei congressi e dei comitati cattolici nel 1904, e nonostante alcune perplessità di indirizzo fra gli elettori, dovute principalmente alle incertezze sulla nuova organizzazione, alla ristrutturazione e alla rianimazione dei cattolici friulani. Uno degli esiti di tale riorganizzazione fu la vittoria clerico-moderata alle elezioni amministrative di San Daniele del Friuli nel 1906, mentre nel 1907 5 clericali entrarono a far parte del Consiglio Provinciale. Nel 1909 poi lo stesso Brosadola, presidente dell'Azione Cattolica Diocesana, fu eletto sindaco a Cividale del Friuli, dove nelle politiche i cattolici votavano per l'ebreo Morpurgo. L'entusiastica partecipazione dei cattolici italiani, friulani compresi, alla guerra italo-turca 1911-1912 segnò poi l'innesto del mondo cattolico nel tronco della Nuova Italia, e il cosiddetto patto Gentiloni, che contrassegnò le elezioni politiche del 1913, ne sarà la clamorosa conferma, mentre l'attività dei cattolici in regione si andava via più intensificando. Proprio in quell'anno, infatti, venute meno da parte della Chiesa le richieste di carattere temporale e territoriale che creavano insormontabili difficoltà allo Stato italiano, andò in porto l'accordo che ebbe consistenti preludi dal 1904 e che prese il nome del presidente dell'Unione Elettorale Cattolica, Vincenzo Ottorino Gentiloni. Secondo tale accordo, che segnò l'affermazione più avanzata del clerico moderatismo, con la sua trasposizione dalla dimensione locale e amministrativa a quella nazionale e politica, i cattolici si impegnarono a dare il voto ai candidati liberali che aderissero a determinati punti programmatici: libertà della scuola, contrarietà al divorzio e così via, mentre i liberali garantirono l'appoggio a candidati cattolici. Pagina 35.